Laser.
Quanto dura un viaggio al termine della notte? Quanto possono essere piccole le ore di chi prova ogni rimedio ma proprio non riesce a prendere sonno?
O a riaddormentarsi perché magari la notte si è già spezzata in due e non c'è nessuna colla capace di rimetterla assieme. Ci sono notti che sembrano essere fatte di tutto tranne che della capacità di dormire, di luci nelle case degli altri,
di finestrelle azzurre degli smartphone dalle quali si cerca la distrazione necessaria per arrivare fino al mattino, notti delle quali si è un po' compiaciuti e un po' ci si vergogna.
Eppure siamo in tanti ormai.
Notti che abbiamo la forza di confessare solo agli amici più intimi.
E dai, non esagerare, io che non dormo lo dico a tutti e anche se non lo dicessi si vedrebbe dalle mie occhiaie.
Buongiorno amica, come stai? Come è andata la notte? La mia un incubo. Ah, ti dico solo che sai che era il mio primo weekend senza figli, quindi non avrei dovuto occuparmi di nessuno se non di me stessa e... Ma cioè, pensa a te, sono finita in un hotel con il disco bar al piano terra, quindi ci ho messo ore ad addormentarmi perché mentre io tentavo di dormire le persone del bar facevano il karaoke, cioè cantavano tanti auguri di Raffaella Carrà. No, vabbè, ciao. Quindi la scorsa notte è stata un disastro. Dimmi che la tua è stata migliore, va? Fammi sapere. Ciao, a dopo.
Allora, mi dispiace non poterti consolare, però ti devo dire che io non ho dormito bene, non sono la persona giusta alla quale rivolgere questa richiesta, perché ci si è messa anche l'altura e deve esserci una specie di rondine, qualcosa di simile, che inizia a fare il nido e a cinguettare alle 2 del mattino, non lo so, adesso andrò a controllare su internet, e quindi io sono sveglia da allora. Poi ho fatto di tutto, ho provato a riaddormentarmi in tutti i modi, non c'è stato verso. E comunque ti dico anche che siamo in buona compagnia, perché scrollando sul telefono disperata in piena notte ho letto che circa un terzo degli svizzeri soffre ormai di insonnia, quindi così.
È proprio così. Il dato a cui Rachele si riferisce è quello estrapolato dall'indagine sulla salute in Svizzera 1997-2022, indagine da cui sono emersi altri dati. Nell'arco di 25 anni i disturbi del sonno di media entità e quelli patologici sono aumentati del 5%, il che significa che nel 2022 affliggevano un terzo della popolazione svizzera. Le persone più interessate da questo aumento sono i giovani dai 15 ai 39 anni e le donne. Tra le giovani donne, la quota di quelle affette da disturbi patologici è quasi triplicata, passando dal 3% del 1997 all'8% nel 2022. Ecco, noi siamo parte di quell'8% lì, mia cara insonne.
Allora insonne, piano, perché io sono un'autodefinita insonne, un'autopercepita insonne. E non so se sia proprio così, nel senso, io credo di soffrire di insonnia, però non è un disturbo fisso. Mi capita ogni mese e mezzo due, inizio a svegliarmi alle 3 del mattino e nulla, per un paio di settimane poi non c'è niente che funzioni, il ritmo è quello lì. Vado a letto sfinita, cado in coma, poi entro 4 ore, mi risveglio e è finita. E poi, come mi arriva, passa fino all'appuntamento successivo. Però, adesso che ci faccio meglio caso per fare questo lavoro insieme a te, in effetti almeno un paio di notti brutte a settimana le faccio.
Ah, ma vedi? Allora diciamocelo, è da un po' che ci raccontiamo le nostre notti travagliate ed è per questo motivo che abbiamo deciso, prima di iscriverci a un corso per imparare a dormire bene, di capire se siamo veramente due insonni o siamo semplicemente due perfezioniste.
Quelle con un po' di mania di controllo.
Sì, vabbè. Due che si preoccupano giusto un po' e che si portano la giornata a letto?
Ecco, però l'abbiamo detto, non è un vizio solo nostro questo di non dormire bene, è un dato sempre più comune. E allora abbiamo deciso di parlarne con un esperto. Mauro Manconi è medico specialista in neurologia e medicina del sonno e vice primario del servizio di medicina del sonno dell'Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana.
Che cosa si intende per dormire bene? Quando si dorme bene?
È più facile definire quando si dorme male, innanzitutto. E quando si dorme male, o meglio, quando si ha insonnia, per fare la diagnosi di insonnia e quindi anche per differenziare chi dorme bene e chi dorme male, noi dobbiamo avere tre elementi. Cioè dobbiamo avere una difficoltà nell'iniziare o nel mantenere il sonno, cioè vuol dire ad entrare nel sonno, oppure una volta entrati un'interruzione. Due, dobbiamo avere per forza delle conseguenze diurne, cioè il fatto che dorme male deve essere associato ad una problematica diurna, che può essere di tutti i tipi, dell'umore, cognitiva, sull'attenzione, sul lavoro, di diversa natura, però deve esserci una ripercussione negativa sulla giornata. E il terzo elemento, che è un elemento matematico di frequenza, che è sempre difficile stabilire delle soglie, però si dice che questo tipo di disturbi, se perdura oltre i 3 mesi con una frequenza più o meno superiore a quella di 2 volte alla settimana, allora abbiamo la definizione di una malattia. Questo è un concetto molto importante, perché fino a anni fa l'insonnia era considerata un sintomo di qualche cos'altro. Io ho la depressione e quindi ho l'insonnia, devo curare la depressione. Oggi invece è una malattia a sé stante e se io ho l'insonnia devo curare l'insonnia. Se poi ho la sfortuna di avere anche una depressione, curerò anche la depressione.
Io sono ufficialmente malata.
Ecco, sì, mi sono malata in due. Credo che le cause possano essere tante e diverse e da qui anche la difficoltà poi di intervenire. Ma c'è sempre qualcosa di anche ormonale, di chimico, di risposta del corpo, oppure insomma sono solo comportamenti, è qualcosa che viene più dall'emotività e quindi le ultime statistiche di cui ci parlava poco fa ci confermano più che altro la crescita di certe abitudini, di certe preoccupazioni, specie in certe fasce, perché insomma si parla di certe fasce specifiche.
Ma oggi non si tende più a fare quello che lei mi sta proponendo. Una volta lo si faceva, cioè si differenziavano le insonnie in primarie e in secondarie. Faccio un esempio: se io ho l'ipertrofia prostatica, devo alzarmi a fare la pipì 5 volte per notte, prima si diceva quella è un'insonnia secondaria a quel problema. Oggi tendiamo a non fare più questa classificazione e quindi certo che indaghiamo le cause, le possibili cause, ma spesso l'insonnia non ha una causa ben determinata o spesso ne ha avuta una in passato che anche se risolta produce un'insonnia che si perpetua. Questo è il concetto, cioè io davanti a me ho una persona che dorme male, nel 90% dorme male da mesi e spesso, anzi nella metà dei casi, prende anche dei farmaci. E quindi io posso fare anche un lavoro infinito di andare a vedere le cause per il quale magari l'insonnia è iniziata 10 anni fa, ad esempio, che ne so, un divorzio, ma questo a me cosa mi porta? Non devo fare una psicoanalisi, io devo fare il medico e devo cercare di fenotipizzare, cioè caratterizzare quell'insonnia e dare degli strumenti per risolverla. E spesso questo tentativo di andare a vedere la singola causa è infruttuoso, perché magari ci sono più cause, perché magari l'insonnia, la causa si è risolta ed è avvenuta 20 anni fa, ma ci sono nella persona dei comportamenti che si consolidano, probabilmente errati, che fanno sì che questa insonnia si perpetui. La terapia cognitivo-comportamentale è questo, non è la psicanalisi. Non vado più a vedere le cause accadute anni fa, io vado a risolvere il problema. Questo è il motivo per il quale questo tentativo giusto e logico che lei fa è poco attuabile nella medicina.
Agire sull'insonnia cosa significa? Agire anche chimicamente e quindi i farmaci? Oppure poi si sente anche dire, certo i farmaci, la soluzione è comoda, però poi c'è la assuefazione e quindi in realtà sposti il problema un po' più in là, forse lo peggiori.
Questo è il secondo errore che lei compie, prima ne ha compiuto uno, già ne ha fatto un secondo e quindi lo andiamo a sottolineare. Qual è il secondo errore? Io non dormo, vado dal medico, prendo qualche cosa per dormire. Questo è un errore fondamentale. Se lei va dal medico con il dolore alla spalla, io non è che le do un'aspirina antidolorifica. Guardo se la spalla cosa c'ha, giusto? Ecco, questo nella medicina del sonno non viene fatto. Non viene fatto dal medico che ha poche competenze perché non gli è stato insegnato essendo una disciplina giovane. Non viene fatto dal paziente perché non lo vuole. Perché? Perché dici, ok, fare la diagnosi dell'insonnia, una polisonografia, l'actigrafia sono costi, io voglio solo dormire. Questo è un altro fondamentale errore. L'insonnia è una malattia come le altre e necessita un processo diagnostico. Un processo diagnostico che deve essere quello di un'intervista e di una visita, ma anche strumentale. Noi facciamo 50 risonanze magnetiche alla schiena per un piccolo dolore e magari ho persone che per 30 anni dormono male, prendono farmaci spendendo o facendo spendere al sistema sanitario e non hanno mai fatto neanche un'actigrafia. Che cos'è un'actigrafia? È un braccialetto che mi fa vedere come dormi a casa in una settimana e che costa 100 franchi. Quindi il secondo errore è saltare il processo diagnostico e andare alla terapia. No, la malattia, come le altre, necessita un processo diagnostico. Dopodiché c'è l'approccio terapeutico sulla base di quello che io ho visto. Le insonnie non esistono una, ne esistono diverse e vanno affrontate in modalità diverse.
Dunque abbiamo capito che non scopriremo mai le cause della nostra insonnia e che comunque la nostra insonnia è iniziata anni fa, non l'altro ieri quando ce ne siamo accorte. Che se ci penso, per me è iniziato tutto con la nascita di Emiliano, poi è arrivata Margherita 3 anni dopo, quindi 3 anni di notte disturbate dal primogenito più 3 anni di notte interrotte dalla seconda genita.
Io soprattutto parlando con il dottor Manconi mi sono perfettamente riconosciuta in quel paziente tipo che ha fatto 1000 risonanze per i dolori alla schiena e però non ha mai pensato di affrontare seriamente il problema del sonno. Però c'è da dire, e torniamo sempre lì, che siamo in buona compagnia, i dati parlano chiaro. L'indagine sulla salute in Svizzera ci dice che è nella fascia d'età dai 45 ai 64 anni che si registra la quota più alta di persone che soffrono di disturbi del sonno patologici. Ancora Mauro Manconi, vice primario del servizio di medicina del sonno dell'Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana.
Si possono trovare delle cause? Cioè, noi dormiamo sempre peggio?
La risposta è, inizialmente si diceva, siccome c'è una disciplina nuova che è la medicina del sonno, le andiamo a cercare di più e le troviamo di più. Questa era la prima risposta, che in parte aveva un senso, ok? Siamo più sensibili a certe tematiche. Questa risposta non regge più. Sembra che l'aumento sia reale, e cioè i disturbi del sonno, non tutti, parliamo dell'insonnia, sembra che abbia un incremento reale nella popolazione generale, che va di pari passo con la riduzione del sonno globale, cioè noi abbiamo perso del sonno negli ultimi 20-30 anni, cioè dormiamo di meno ed abbiamo più problemi. E questi problemi si stanno realizzando anche in fasce di età in cui solitamente ne vedevamo pochi. Quindi è un aumento reale. Quali sono le cause? Le cause non sono ben chiare. Sicuramente vi sono due elementi sotto la lente di ingrandimento. L'uno è lo stress relativo all'aspetto prestazionale su tutti i settori a cui noi siamo sottoposti, e il secondo elemento potrebbe essere, che è la novità, se vogliamo, del secolo, cioè l'introduzione, l'irruzione del digitale all'interno della nostra vita attraverso gli electronic device, che adesso hanno un'invadenza che probabilmente incide su tutto e anche sul sonno.
Riduzione del sonno globale. All'improvviso lo scenario è molto più realistico e tutto sommato inquietante. Non dormiamo più. Nessuno dorme più davvero. Non dormono i manager, non dormono le madri, non dormono i ragazzi che scrollano video in stanze bluastre fino all'alba, non dormono gli anziani che hanno 1000 pensieri per rimanere svegli e non dorme nemmeno l'algoritmo che continua a suggerire contenuti a qualsiasi ora con la tenacia di chi non ha bisogno di chiudere gli occhi.
Ogni tanto pure i miei figli mi dicono «mamma, non riesco a dormire», ma secondo me è una scusa per cacciarsi nel letto e farsi coccolare un po'.
E non è male quella. Però in realtà sto iniziando a chiedermi se come società performativa non ci stia iniziando pure un po' a piacere questa idea del non dormire, un po' come quella cosa che ripeti: ho tantissimo lavoro da fare, sono proprio stressato. Non lo so, non ci stiamo un po' autocommiserando, secondo te?
Beh, quello di sicuro, A me è capitato di giustificare le mie borse sotto gli occhi con l'insonnia della notte precedente e di quella ancora prima, quando invece le mie borse, come vedi, sono risultato della mia età. Detto ciò, i dati ci dicono anche che, a proposito di società performativa, lo stress sul lavoro e in generale i problemi professionali possono mettere a rischio la salute e sono associati ai i disturbi del sonno. Viceversa, i disturbi del sonno possono avere ripercussioni sul lavoro, sul senso di insoddisfazione e possono portare addirittura al burnout. Quindi ci siamo un po' tutti dentro, insomma.
Insomma, cane che si morde la coda, no? E comunque sia stanche, siano stanche.
Ecco, esatto.
Giovane è stressato dalla scuola, adulto è stressato dal lavoro.
Le donne del carico mentale.
Allora, le donne hanno una componente di base che è quella ormonale, cioè abbiamo il picco dell'insonnia, si realizza nelle donne in due situazioni, quella postpartum insieme al calo dell'umore e quella perimenopausale. Quindi c'è una vulnerabilità femminile, c'è sempre stata anche in passato.
Ecco appunto. Passiamo ai rimedi, dai. Tu come te la cavi quando sei insonne?
Allora, io mi alzo, provo a fare cose che mi distraggano e tendenzialmente finisco con il leggere una newsletter sull'importanza del sonno alle 2 di notte dal mio smartphone.
Io l'altro giorno ero dal mio massaggiatore indiano che mi ha consigliato di seguire i consigli di Sadhguru, lo conosci?
No, chi è Sadhguru?
Senti.
Right now society has become the basis of your existence. So you cannot sleep.
Ma poi che differenza c'è tra Sadhguru e un TED sull'insonnia o i 1000 consigli che puoi trovare in rete su come dormire? Bah.
Aspetta, questo è il momento dell'approfondimento in cui iniziamo a provarle tutte, cioè il momento della disperazione.
Qualcosa del genere. Sai che mi viene in mente che i miei figli hanno scoperto l'ASMR, conosci? Quando gli mettiamo in camera una cassa Bluetooth collegata a un video di ASMR, i due si addormentano all'istante, senti un po'.
Se stai guardando questo video vuol dire che hai un bisogno.
Rache, dormi? Oh!
No, è che sono sconcertata, io poi ho la misofonia, cioè credo di non avere mai sentito un suono che mi ha fatto innervosire di più. Dai, i tuoi figli si addormentano ascoltandolo perché sono piccoli e dormirebbero comunque e ovunque.
Hai ragione.
Ed è per questo che abbiamo interpellato l'esperta delle terapie non farmacologiche. Si chiama Anna Castelnovo ed è psichiatra con esperienza in psicoterapia, indirizzo cognitivo comportamentale ed è capoclinica in medicina del sonno all'EOC.
I miei figli, 12 e 9 anni, dormono come sassi. Perché a un certo punto della vita si comincia a perdere il sonno?
L'insonnia in realtà può colpire bambini, giovani adulti e persone anche anziane, quindi non ha età come disturbo. Quello che posso dire di oggettivo è che il fabbisogno di sonno è un range, non c'è un orario specifico, però tende a ridursi con l'età. Quindi ovviamente bambini molto piccoli dormono 10-12 ore al giorno, pian piano progressivamente il fabbisogno di sonno si riduce, quindi è normale che un anziano abbia bisogno di dormire meno, magari anche solo 5, 6, 7 ore massimo.
C'è qualcosa di performativo nell'insonnia? Perché io mi sono resa conto, per esempio, che a me l'insonnia è arrivata nel momento in cui mi hanno regalato uno di quegli orridi orologini che misurano anche le ore dormite, e a me è venuta un po' un'ansia da prestazione, probabilmente del oddio, devo dormire bene, no? Cioè l'insonnia è una faccenda anche di perfezionismo in qualche modo, è mentale o c'è qualcosa di più fisiologico?
È un'ottima domanda, l'esempio dell'orologino è perfetto, perché? Perché ci mette in una situazione di iperallerta, che per definizione è quello che automantiene l'insonnia cronica. L'insonnia viene generata da uno sbilanciamento, diciamo, di centri del sonno che funzionano, non sono rotti, al contrario di quello che magari si può pensare, e i centri della veglia. Il punto è che i centri della veglia sono nell'insonne un pochino più attivi e quindi la sera o anche durante la notte impediscono a volte al sonno di manifestarsi. Quindi noi magari ci sentiamo anche stanchi durante il giorno, vorremmo dormire, o anche durante la notte, vorremmo dormire, ma non riusciamo. Perché? Perché i nostri sistemi della veglia sono iperattivi. Quindi cosa succede? Ho l'orologino, mi viene l'ansia da prestazione perché mi fisso che devo dormire 8 ore, non devo fare risvegli e tutto quanto, e questo sì può essere un fattore di rischio che genera l'insonnia.
Io non ho mai problemi ad addormentarmi, mi sveglio però alle 2:30, alle 3. Basta, non si dorme più. Allora provo a stare lì, brava, diligente. Niente, a un certo punto mi alzo. Io se potessi passerei l'aspirapolvere a quell'ora, perché sono piena di adrenalina.
Il sonno è un comportamento comunque passivo, quindi se io mi fisso che devo attivamente provare a addormentarmi, non riuscirò mai a riaddormentarmi. Quindi il punto è: rimango a letto, cerco di rilassarmi, vedo se il sonno arriva. Se dopo un quarto d'ora, 20 minuti, il sonno non è arrivato, anche lì non devo essere con l'orologio e scattare in piedi dopo 15 minuti esatto. Quando vedo che comincio a rigirarmi nel letto, comincio a diventare nervoso, vedo che non mi riaddormento, prendo, mi alzo e vado a fare qualcos'altro, in modo da distrarre la mente dal devo dormire.
Io rimango nel letto perché l'idea di alzarmi sono troppo affaticata, quindi io rimango nel letto e aspetto che il sonno mi riconquisti, ma non, a volte, come stanotte per esempio, mi sono svegliata per esempio alle 2, ho sentito le campane delle 6, quindi ho aspettato che il sonno mi ripigliasse, ma di fatto non mi ha mai ripigliato. Però in queste 4 ore mi sembra di essermi riaddormentata, cioè ho fatto dei sogni.
Allora, il dormiveglia è difficile effettivamente da anche percepire e quantificare. Diciamo che l'unico consiglio che posso dare è: se mi sento sveglio, lo so che è faticoso, che è in piena notte, pensare, no, di alzarsi fuori dal calduccio delle coperte può essere molto faticoso, però se sono proprio sveglio, quindi non dormiveglia, ma vedo che rimango sveglio e sto diventando nervoso a stare nel letto, allora il consiglio sì è di alzarsi per evitare questa associazione negativa tra letto e insonnia.
Quindi insomma stavamo sbagliando approccio, cioè l'insonnia non è una malattia del sonno, il sonno non si è rotto, il sonno sta benissimo e funzionerebbe a dovere se solo potesse. È la veglia che si è ammalata e che gli ha rubato la scena, diciamo, e se ci pensi ha senso.
Eh sì, ma come fare per ristabilire il giusto spazio da assegnare alla veglia? L'abbiamo chiesto ad Anna Castelnuovo.
Non c'è una ricetta unica, sicuramente un buon consiglio è quello di chiudere la giornata almeno 1-2 ore prima di andare a dormire. Quindi anche per
perché scherzo. Lei si sta mettendo le mani nei capelli.
Perché io mi sveglio e penso alla giornata, esatto. È tutto un flusso, non esatto. C'è niente di chiuso, niente, è tutto aperto.
È questo quello proprio che insegniamo anche a questi corsi di terapia non farmacologica per l'insonnia. Uno dei consigli è proprio quello di prendersi un momento, anche solo 5-10 minuti, almeno un'oretta, se possibile un pochino di più, ma almeno un'oretta prima di andare a dormire. E soprattutto all'inizio in forma scritta, chiudere la giornata, pensare alle preoccupazioni al giorno dopo, eccetera, e chiedersi, ok, cosa ho fatto, cosa non ho fatto, cosa è rimasto aperto, cosa è sotto mio controllo e cosa non lo è, per cui non posso farci niente, quindi lo devo mettere un pochino da parte, cosa invece posso fare, quindi me lo metto in programma, in agenda. Questo per insegnare pensieri che devono arrivare di giorno e non di notte. Ok, e se mi arrivano di notte, all'inizio può essere utile dire a questi pensieri, ok, vi sto avendo di nuovo, ma vi ho dedicato già del tempo di giorno, vi dedicherò del tempo domani, quindi adesso per favore andate a dormire anche voi.
L'insonnia acuta di una singola notte non porta a niente. Spesso l'insonnia dice, ok, siccome io domani ho un appuntamento importante che non posso fallire, stanotte devo dormire per forza, se non dormo andrà male. Questo è un errore che noi sfatiamo attraverso il processo della terapia cognitivo-comportamentale. Noi dormiamo un terzo della nostra vita, passare una notte negativa è come avere un giorno brutto, non possiamo non avere un giorno brutto nella nostra vita, ne avremo di belli e di brutti, questo vale anche per le notti. Quindi se io non dormo una o due notte non succede niente, anzi la singola privazione di notte di una notte addirittura aumenta l'umore. Cosa succede invece se l'insonnia si perpetua e diventa cronica? Esistono una serie di ripercussioni multisistemiche, tutti gli organi soffrono dell'insonnia, non solo la psiche e la mente, perché tutti gli organi devono dormire, cioè devono avere un riposo, l'intestino, il rene che produce meno urina e tutto il resto, i muscoli, cioè durante il sonno avvengono una serie di processi che adesso abbiamo imparato a conoscere meglio, che portano ad un ristoro fondamentale a tutti gli organi. Pertanto se io dormo male per lungo tempo, le prime ripercussioni saranno mentali, quindi calo dell'attenzione, calo delle prestazioni cognitive e del giudizio e ripercussioni emotive sull'umore e sull'ansia. Ma piano piano possono avere le ripercussioni il sistema immunitario, il sistema osteoscheletrico, quello cardiovascolare, addirittura abbiamo dati sulla capacità di riprodurre, sulla riproduzione, la fertilità quindi, e poi a lungo andare stanno emergendo dei dati anche addirittura a livello oncologico.
Sicuramente una delle parole chiavi è regolarità. Quindi la tendenza è quella di restringo il tempo di letto durante la settimana perché voglio fare tante cose, vado a letto tardi, poi però la sveglia è presto perché il lavoro comincia presto e poi a fine settimana, bam, recuperone di 12 ore. Questo sicuramente non aiuta molto il sonno perché è come se creasse un jet lag settimanale, è come se il mio orologio interno ricevesse un input completamente diverso, quindi come se veramente avessi preso un aereo e fossi andato in un posto con un fuso di 4 ore di distanza. Secondo consiglio, sicuramente una vita attiva, una vita non sedentaria, una vita con attività sportiva, divertimento, sì, attività ludiche. Sicuramente più riesco a riempire il giorno, più riesco a dedicare riposo durante.
Ma io penso di avere una vita iperattiva.
E allora forse nel tuo caso forse è meglio a prendersi lo spazio di rallentamento, perché se è troppo attiva ovviamente poi non riesco a frenare in tempo e quindi arrivo che sono ancora troppo attivata per riuscire a addormentarmi, sempre parlando di quella bilancia, no?
Vedi, forse la soluzione c'è, però tu non ce l'hai mai quel retropensiero fastidioso della se non riesco a dormire io da solo, senza artifici, senza sforzi, non è vero sonno? Forse di nuovo stiamo cadendo nel perfezionismo.
Forse il perfezionismo, forse facciamo troppo, forse, ma l'abbiamo capito. L'insonnia è un disturbo indipendente con sintomi definiti e specifici per il quale esistono trattamenti riconosciuti e basate su evidenze scientifiche.
E bisogna pensarci per tempo.
Buongiorno amica, sono le 5 del mattino, io sono sveglia da un'oretta buona e niente, quello che considero è che in fondo l'insonnia mi fa sentire un po' una ribelle, anche se poi in qualche modo questo mio piano da guerriera della notte si riduce alle strategie di chi cerca di bere una camomilla e fingere che tutto vada bene e niente, come dire, autosabotaggio 1, Rachele 0.